Debito pubblico, una voce fondamentale della teologia del neoliberismo. By Rubén Belucca. Il debito pubblico è pura teologia. Non esiste alcun debito da restituire, in quanto le cifre in gioco a credito di istituti bancari internazionali e nazionali con moneta debito sono inestinguibili. Il debito pubblico, che è una parte minima del debito aggregato di una nazione in tutto il perimetro finanziario, bancario, privato, aziendale e di spesa di Stato, altro non è che un indicatore del rating di cartolarizzazione con il quale si è ceduto l'asset patrimoniale monetario, economico della nazione ad istituti privati. Il rating espositivo qualifica quello che può essere definito un canone di noleggio, pari all'ammontare degli interessi pagati sulla cessione e gestione del patrimonio nazionale ad istituti di credito privati. Quando il debito pubblico, ed anche aggregato totale, dell'esposizione bancaria privata delle aziende sale, allora la ricchezza complessiva, ma detenuta con la profusione monetaria a debito delle banche che indebitano Stato e cittadini, cresce, in quanto la circolarità di moneta ed economia sono crescenti. Il livello di restituibilità complessiva, in parte considerevole, è riacquistato non solo da investitori internazionali, ossia un paniere di banche in area SEC, pari a qualche decina di istituti abilitati all'esercizio a livello internazionale della finanziarizzazione degli stati clienti, ma anche dai privati cittadini con i titoli di Stato sul mercato secondario e concretizzato nelle crescenti rate di noleggio e interessi pagate dalla nazione. Tutto ciò è sempre, per intenderci, sulla realistica base del fatto che il debito non è estinguibile per nessuna nazione, ma costituisce scettro di proprietà dell'asset economico degli Stati in mano alla finanza internazionale, che ne è reale proprietaria con emissione di titoli a debito, avendo privato i medesimi del loro diritto di conio e stampa della moneta, che è, in caso di proprietà nazionale, a credito e non a debito. Il concetto di debito pubblico è pura teologia. Non esiste alcun debito da restituire in quanto le cifre in gioco, a credito di istituti bancari internazionali e nazionali, con moneta a debito, sono inestinguibili. Di seguito alcuni esempi pratico-illustrativi per aiutare a comprendere di cosa compone il debito pubblico, che è stato propinato come concetto all'opinione pubblica ed imposto agli Stati da procedure di elites bancarie internazionali che hanno modificato il significato recondito del patrimonio della nazione. Il debito pubblico è il risultato del trasformato da ricchezza a credito e patrimonio a debitore nazionale è paragonabile allo stipendio, a credito paragonabile alla moneta nazionale, di un padre di famiglia, la nazione, che viene, per sopravvenute scelte economico-sociali di imposizioni speculative coatte, obbligato per presunte indisponibilità finanziarie del datore di lavoro ad accettare una conversione stipendiale in un finanziamento rateale per importi complessivi e successivi. Quale sarebbe la condizione economica terribile sopravvenuta per il padre di famiglia lavoratore? Si possono seguire varie strade di gestione della spesa a debito. Spendere tutto l'ammontare del finanziamento per esigenze di spesa non riducibili immediatamente ed in un'unica soluzione, senza alcuna possibilità ulteriore di sussistenza futura. Spendere parzialmente l'importo disponibile sperando di usare una parte della rimanenza per pagamenti rateali parziali, ma con riduzione del potere d'acquisto per il delta disponibile. In ogni caso, alla gestione asfissiante e ridotta della spesa per riduzione costante, è necessario non mancare puntualmente alla regolarità dei pagamenti rateali, pena la negazione di ulteriori finanziamenti crescenti di sopravvivenza, che sono l'unica strada possibile per accedere ad una pseudo-redditualità in progressiva e vessatoria diminuzione dal primo finanziamento, fino a quelli a seguire che costituiscono ristrutturazione del debito e che diverranno sempre più inestinguibili per il peggioramento del rating espositivo e di capacità di restituzione del povero padre di famiglia. Il tutto si traduce nella figura di un padre indebitato, senza limiti, che si ritroverà a pagare sempre più assottigliando la capacità di spesa per tentare di essere puntuale con le scadenze di pagamento e marginare minima capacità d'acquisto. Il montante di interessi, anatocismo, usura e spese accessorie sarà sempre crescente all'infinito, fino ad una fase di riduzione totale del potere d'acquisto, con un inevitabile default personale del malcapitato ex stipendiato credito, ma indebitato a finanziamento coatto e sostitutivo. Il debito pubblico, che è una parte minima del debito aggregato di una nazione in tutto il perimetro finanziario, bancario, privato e ad aziendale e di spesa di Stato, altro non è che un indicatore del rating di cartolarizzazione con il quale si è ceduto l'asset patrimoniale, monetario e economico della nazione ad istituti privati. Un altro esempio della cessione patrimoniale avvenuta è quello che è paragonabile a quanto può subire un proprietario di un immobile che, per sopravvenute logiche monetarie, viene sottoposto, pur avendo patrimonio e liquidità di tutto rispetto, ad esproprio coatto e cartolarizzazione del bene immobiliare in cambio di un'operazione obbligatoria di monetizzazione del bene mediante un finanziamento a debito pari al valore dell'immobile come pagamento su base svalutativo rateale. Ossia, se la casa vale 100.000 euro, verrà fornita in pagamento alla sottrazione forzata e cartolarizzazione una liquidità del relativo importo in forma di finanziamento, ovviamente da restituire. Insomma, la sintesi dell'operazione di cartolarizzazione ed esproprio lascia cornuti e mazziati con un pseudo indennizzo a perdere, con rate da restituire, a fronte di un finanziamento obbligatorio imposto con la garanzia alla propria casa espropriata. Tutto ciò avviene specialmente nei confronti di beni immobili di valore e con patrimonialità sana e priva di debiti. Facendo paragone finanziario con l'asset nazionale espropriato, l'agenda neoliberista ha scelto un patrimonio sano, gestito a credito, da moneta nazionale e con profilo di debito estero molto basso e con titoli di Stato sul mercato interno virtuosi e considerati a debito nella fase di riconversione coatta del modello indicato. In sintesi, il debito pubblico di ogni nazione e la cartolarizzazione coatta ed obbligata di patrimonio ceduto a terzi e sul quale, in cambio di necessità di ovvia sussistenza conseguente, si concedono prestiti. Si concedono prestiti da padronato con garanzia patrimoniale di quanto estorto. Paradossalmente, più si era benestanti e virtuosi prima dell'esproprio coatto, e peggiore la situazione perché le cartolarizzazioni di valore superiore, vedi ad esempio l'elevato asset patrimoniale finanziario, industriale ed aurifero dell'Italia prima delle operazioni di privatizzazione selvaggia del neoliberismo, impongono finanziamenti corrispondenti ed ancor più difficili da sostenere, e per giunta in assenza del patrimonio sottratto e redditualità bancaria in moneta nazionale a credito precedente. Assurdo? Incredibile? Certo, nella logica di buonsenso di ogni cittadino onesto o gestore di impresa o d'altro. Ma questa è la logica perversa e distruttiva con il quale organismi finanziari sovranazionali espropriano i patrimoni delle nazioni, annullandone il valore, trasformandolo in necessità di liquidità a debito, sostitutiva della moneta nazionale a sconto verso le banche commerciali nazionali private, che riversano nell'economia reale il loro business di prestito monetario corrispondente all'asset trafugato e imposto, che costituisce la misura di spesa inderogabile e dal quale è inevitabile porre tagli per i meccanismi di prestiti crescenti e di ristrutturazione debitoria derivati. In sintesi, la dottrina del neoliberismo, come da agenda pluridecennale, ha privato lo Stato di diritto delle proprietà economico-finanziarie per cessione ad autorità private che ne traggono non solo profitto e reddito a spese della cittadinanza privata della sovranità, ma controllo delle intenzioni ed orientamenti di ogni genere economico, industriale e produttivo che, appoggiate o meno, determinano anche inevitabilmente impatti sociali e quindi culturali ed educativi.